alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Chi ha ucciso Fermat? Cronaca di una morte annunciata. Di Pier Giorgio Odifreddi. Regia di Vittorio Attamante.
La scorsa settimana abbiamo introdotto i numeri interi, perché naturalmente siamo partiti dalla soluzione del famoso problema di Fermat e abbiamo cercato di costruire i mezzi per capire meglio questo problema e per arrivare poi alla fine di questo percorso a tradurre in termini perlomeno più comprensibili quella che è stata la sua soluzione. I numeri interi, abbiamo visto, sono nati praticamente dal battito cardiaco, sono l'astrazione di questo processo fisiologico, sono il modo in cui la matematica esprime quello che in fisica invece si chiama il concetto di tempo, e questi numeri interi sono stati alla base di questa grande filosofia, la prima grande filosofia scientifica, che è quella di Pitagora, che aveva come motto l'idea che tutto e numero. Quest'idea venne a Pitagora dal fatto che i numeri interi in realtà potevano descrivere sì le proprietà matematiche di enti appunto aritmetici, ma potevano anche descrivere le proprietà fisiche del mondo esterno, del mondo della natura, e potevano addirittura descrivere le proprietà armoniche della musica e dei suoni. E quindi l'aritmetica, i numeri, diventavano in qualche modo il collegamento sotterraneo fra la natura, l'arte e la matematica stessa. Questi numeri, naturalmente, i greci incominciarono a studiarli, a cercare di comprenderli più da vicino e incominciare anche a classificarli. Alcune di queste classificazioni sono ormai completamente dimenticate, tipo per esempio i numeri triangolari o i numeri pentagonali. Altre classificazioni sono importanti, ad esempio i quadrati o i cubi, e naturalmente anche i loro inversi, le radici quadrate, le radici cubiche. L'idea che tutto è numero, nel caso della filosofia pitagorica, era in realtà da intendersi non che tutto è numero intero, cioè che tutto si può descrivere in maniera intera, rotonda, come si dice a volte quando si fanno i conti, bensì attraverso rapporti perlomeno di questi numeri interi, cioè attraverso quelli che in matematica noi chiamiamo le frazioni. Queste frazioni, dalla parola latina che le descrive, cioè ratio, erano rapporti razionali. E abbiamo anche visto che in realtà ad un certo punto dello sviluppo dello sviluppo antico della matematica greca si scoprì che il motto pitagorico faceva acqua, che aveva una falla, che non era vero che tutto era esprimibile attraverso rapporti numerici, attraverso frazioni, perché c'erano dei rapporti anche molto semplici, ad esempio il rapporto fra la diagonale e il lato del quadrato, che erano irrazionali, cioè che non si potevano esprimere attraverso frazioni. L'esempio geometrico che ho appena detto è appunto quello tra la diagonale e il lato del quadrato, ma abbiamo fatto anche degli esempi numerici, in particolare abbiamo parlato della radice di 2, cioè la radice quadrata di 2 che misura in termini numerici la lunghezza della diagonale del quadrato e che però non si può esprimere attraverso una frazione. L'ultima cosa che abbiamo introdotto la scorsa settimana, per l'appunto, è stato un cenno al tipo di dimostrazione che i pitagorici hanno dovuto introdurre, inventare, per dimostrare che qualche rapporto è irrazionale. Una dimostrazione che si chiama appunto dimostrazione per assurdo, una dimostrazione indiretta perché deve escludere tutti gli infiniti numeri razionali dalle possibilità, cioè far vedere che, ad esempio, la diagonale del quadrato non si può descrivere attraverso uno di questi numeri frazionari. Che cosa rimane adesso da fare? Beh, naturalmente ai greci rimaneva da scontrarsi, da venire a patti con i numeri irrazionali, e questi numeri razionali, una volta scoperti, furono un po' come il genio che salta fuori dalla lampada di Aladino una volta che lo si sfrega, e cominciarono a scoprirsi, a essere scoperti in moltissime parti della matematica, sia nell'aritmetica che nella geometria. E quest'oggi parleremo appunto un pochettino di alcuni di questi esempi di numeri irrazionali. Forse l'esempio più primordiale di grandezza irrazionale non è la diagonale, o meglio il rapporto fra la diagonale e il lato del quadrato, ma si pensa che storicamente ce ne sia stato un altro prima, naturalmente legato anch'esso ai pitagorici, legato alla loro confraternita, alla loro setta quasi segreta, perché i pitagorici erano anche questo. Pitagora era più che un matematico, più che uno scienziato, più che un filosofo di oggi, era probabilmente un santone, un profeta, un qualcuno a cui si ispiravano i suoi seguaci. Tra l'altro, come parentesi, potremmo anche dire che con lui nacque la parola stessa di matematico, perché in realtà l'insegnamento di Pitagora era un insegnamento duplice, come poi fu quello di quasi tutti i suoi successori, sia nel campo delle scienze che anche nel campo della filosofia. Cioè l'insegnamento di Pitagora era rivolto a due tipi di pubblici diversi. Da una parte c'era il pubblico che oggi noi diremmo degli studenti, dei laureandi, dei dottorandi, cioè di coloro che volevano seguire l'insegnamento del maestro per seguirne le orme, per prendere la sua cattedra quando lui fosse morto o quando fosse andato in pensione, ma in ogni caso no, per seguire la sua professione. Dall'altra parte invece c'era un secondo tipo di pubblico, ed era il pubblico dei curiosi, potremmo dire oggi, cioè di coloro che vanno a sentire le conferenze di divulgazione, per esempio, o di coloro che sentono alla radio una trasmissione, una serie di trasmissioni su aspetti, per esempio, della matematica o dell'aritmetica. Ebbene, questi due tipi di pubblico ovviamente erano pubblici diversi. A questi due pubblici ci si rivolge in maniera diversa. Quando io faccio lezione ai miei studenti, ovviamente mi metto ad una lavagna, comincio a fare dei conti, a fare dei calcoli, a fare delle dimostrazioni. Quando parlo invece alla radio, al pubblico degli ascoltatori, parlo più che altro per metafore, raccontando degli episodi, raccontando degli aneddoti, dei fatti, no? Perché ovviamente si cerca di raggiungere pubblici diversi. Ebbene, i greci avevano ovviamente delle parole per questi due pubblici differenti, parole che riflettevano il tipo diverso di uditorio che si aveva davanti. Da una parte c'erano appunto gli cosiddetti acusmatici. Acus, come tutti sappiamo, è un qualche cosa che ha a che vedere con l'udito, no? L'acustica è per l'appunto la scienza di ciò che si ode. Ebbene, gli acusmatici erano quelli che oggi noi chiameremo letteralmente gli uditori, il pubblico dei curiosi, degli interessati, delle conferenze di divulgazione. E poi c'era il secondo pubblico di coloro che volevano apprendere, e gli apprendisti si chiamavano in greco per l'appunto matematici, perché matesis o matesis era appunto la scienza, l'arte dell'apprendimento. Ecco dunque che la parola matematico non aveva all'epoca il significato che poi è stato dato, cioè quello di studioso dei numeri o delle figure, cioè dell'aritmetica o della geometria, bensì aveva un significato molto più generale. Era semplicemente quello di cultore dell'apprendimento. Il matematico era qualcuno che seguiva il pensiero non tanto per curiosità, non tanto per piacere, quanto piuttosto per professione. Ed ecco che allora scopriamo come molte delle parole che noi usiamo in realtà avevano significati diversi che poi nella storia si sono tramandati in maniera un po' distorta. Abbiamo già detto altre volte, per esempio, il significato letterale di irrazionale, che non è niente che va contro il pensiero, contro la ragione, ma è semplicemente qualche cosa che non si può esprimere attraverso una frazione. Anche la parola assurdo ha questa origine. Surdo, cioè surdus in latino, sordo, era il nome che veniva dato alle radici quadrate che non erano razionali, cioè per esempio la radice quadrata di 2. E allora absurdum era ciò che si poteva ottenere ragionando a partire da cose di quel genere, cioè absurdum significa dall'assurdo, dal surdo, ma assurdo nel senso appunto di radice di 2, per esempio, o radice di 3. E quindi anche queste parole in realtà sono cariche di storia, ci fanno vedere come la nostra disciplina in realtà abbia una storia millenaria e che oggi in parte rimane soltanto più riflessa in queste parole. Dicevo nell'intervento precedente che forse l'esempio più primordiale di irrazionale non è stato quello del rapporto tra la diagonale e il lato del quadrato, bensì di un'altra cosa legata alla confraternita, alla setta dei pitagorici, ed è legata addirittura a quello che fu il loro simbolo. Ora, tutti voi, tutti gli ascoltatori hanno visto questo simbolo senza sapere che era il simbolo dei pitagorici, perché è stato usato nel corso della storia in maniera estremamente differenziata. Per esempio, leggendo il Faust si scopre che sulla porta dello studio di Faust c'era per l'appunto questo simbolo, il simbolo dei pitagorici, che serviva a tenere lontani, ma non poi troppo, visto che poi Mefistofele ci arriva, gli spiriti cattivi. Qual è questo simbolo? È nient'altro che la stella a 5 punte, che in Italia è diventata tristemente famosa perché è stata poi adottata dalle Brigate Rosse. Pensate voi, le Brigate Rosse, un gruppo di terroristi addirittura, no, che usano un simbolo di una confraternita, di una setta filosofica. Che cosa c'aveva di interessante questo simbolo dal punto di vista matematico, dal punto di vista filosofico, che lo fece scegliere ai pitagorici come loro simbolo? Aveva in realtà una particolarità geometrica di essere estrema simmetria. Cioè, anzitutto la stella pitagorica viene costruita prendendo un cerchio e poi inscrivendo, come dicono i matematici, dentro il cerchio un pentagono regolare. Cioè si tratta di dividere il cerchio in cinque parti uguali e poi di collegare fra di loro questi punti sulla circonferenza in modo da costruire un pentagono regolare. Si tratta poi di tracciare le diagonali di questo pentagono regolare. E allora, se voi immaginate nella vostra mente anzitutto questa figura regolare di un pentagono, potete immaginarvela perché il pentagono è molto noto, ad esempio le figure del Dipartimento della Difesa americano, no? Sono appunto figure pentagonali, il Dipartimento si chiama non a caso Pentagono. Ebbene, se voi tracciate queste diagonali ottenete questa stella regolare a cinque punte, e se ve la immaginate un momentino vedrete che queste diagonali si intersecano al centro in una figura che è di nuovo un pentagono regolare. Cioè si parte da un pentagono di fuori, si traccia le diagonali di questo pentagono e dentro si trova un pentagono un po' più piccolo. Naturalmente dentro questo pentagono più piccolo si possono di nuovo tracciare le diagonali, si ottiene una stella pitagorica più piccola della precedente, dentro la quale ci sarà un altro pentagono, all'interno del quale si potrà tracciare la stella pitagorica, e così via. Ora, questa frase che ho sottolineato col tono della voce, e così via, significa che il processo è in realtà un processo infinito, cioè si parte da una figura, si costruisce una sua immagine dentro e poi un'altra e poi un'altra, è un processo appunto telescopico come quello che a volte si vede nei telescopi o nei caleidoscopi o nelle immagini in cui ci sono due specchi riflessi uno dentro l'altro, no? Ebbene, questa immagine è un'immagine viva, visiva dell'infinito, il che ci dice che probabilmente quando noi prendiamo la diagonale del pentagono e il lato del pentagono, il loro rapporto non sarà qualcosa di razionale, perché se lo fosse, prima o poi questo procedimento che abbiamo appena immaginato nella nostra testa dovrebbe finire. E allora ecco che la prima dimostrazione dell'irrazionalità di qualche rapporto probabilmente arrivò ai pitagorici proprio meditando sul simbolo della loro confraternita, su questa stella pitagorica, la stella delle Brigate Rosse, che dimostra visivamente appunto l'infinito, perché dentro la stella c'è un pentagono, dentro il pentagono si può fare un'altra stella, dentro la quale ci sarà un altro pentagono, e così via. E questa è una dimostrazione per l'appunto geometrica, intuitiva, diciamo così, del fatto che il rapporto fra la diagonale e il lato del pentagono, non del quadrato, è un rapporto irrazionale. E questo si pensa appunto che fu il primo esempio storico della scoperta appunto degli irrazionali nella matematica. Abbiamo ormai due esempi di irrazionali, cioè la diagonale del quadrato, la radice di 2, e la diagonale del pentagono regolare, che anche questa corrisponde ad un numero che è molto interessante, perché in realtà è la cosiddetta sezione aurea. La sezione aurea è qualcosa che i greci scoprirono non tanto studiando gli irrazionali, ma cercando di quantificare da un punto di vista aritmetico, da un punto di vista matematico, la proporzione e la bellezza. Chi di voi ha visto o direttamente i ruderi del Partenone, oppure le figure, perlomeno le fotografie del Partenone, si sarà accorto che i lati del Partenone sono lati ovviamente rettangolari, ma che hanno una strana proporzione, una proporzione particolarmente bella all'occhio di colui che la guarda, perché i due lati sono uno più lungo, naturalmente l'altro più corto, ma estremamente proporzionati. Se voi provate a casa a fare su un foglio di carta rettangoli cercando di variare la proporzione tra i lati, cioè tra il lato lungo e il lato corto, vi accorgerete che potete fare naturalmente dei rettangoli molto lunghi e con pochissima altezza, poi pian piano potete far crescere l'altezza, arrivate fino ad un certo punto in cui si ottiene un quadrato, cioè un rettangolo particolare in cui la base e l'altezza sono uguali, poi potete continuare a far crescere l'altezza e diminuire la base, quindi ottenete dei rettangolini via via più stretti, no, e più alti, e poi di nuovo potrete fare dall'altra parte il processo inverso. E poi chiedetevi, quando avete di fronte tutti questi rettangoli diversi tra di loro, qual è quello che vi piace di più da un punto di vista estetico. Qualcuno dirà, forse perversamente, no, che è il quadrato, ma il quadrato non è un bel rettangolo, non fosse altro che per il fatto che insomma è un rettangolo molto speciale, è un rettangolo che ha la base e l'altezza uguali, no? Se voi invece guardate gli altri rettangoli, uno potrebbe dire sono tutti diversi, perché ce ne dovrebbe essere uno migliore di tutti? Provate a fare dei sondaggi, oggi vanno tanto di moda, no, questi sondaggi anche dal punto di vista del governo, fate i sondaggi tra i vostri amici, no? E cercate di vedere qual è il rettangolo sul quale confluiscono i sondaggi, i voti di coloro che dicono è il più bello, è il più proporzionato. Ebbene, la scoperta strabiliante che fecero i greci è che questo rettangolo, il cosiddetto rettangolo aureo, quello che la maggioranza delle persone considera il più proporzionato, è un rettangolo che ha come lato la diagonale di un pentagono regolare e come altezza il lato del pentagono regolare. Cioè, in altre parole, quel numero irrazionale che abbiamo visto poco tempo fa come esempio di irrazionalità, invece in realtà è anche qualcosa che misura la bellezza artistica della geometria. Ebbene, questa sezione aurea la si può trovare praticamente dovunque. Sulla sezione aurea sono stati scritti decine, centinaia di libri, la si trova anche nel corpo umano, basta guardarsi le dita, per esempio le proporzioni tra le falangi delle dita, tra la prima e la media, e tra la media e l'ultima, sono proporzioni di rapporto aureo. Il rapporto aureo appare naturalmente nella natura. Prendiamo per esempio le conchiglie Nautilus, che molti di voi conosceranno, queste conchiglie che hanno questa meravigliosa spirale, anche queste sono legate tra di loro dal rapporto aureo e così via. Praticamente si scoprì, lo scoprirono i greci piano piano, ma lo si è scoperto nel corso di questi 2000 anni, che questo numero irrazionale finché si vuole, ma legato a questa proporzione estetica, in realtà è un esempio meraviglioso di come in matematica confluiscono di nuovo, esattamente secondo il credo pitagorico, confluiscono da un lato l'aspetto aritmetico, dall'altra parte l'aspetto della natura e dall'altra parte l'aspetto che prima era musicale e adesso qui invece è diventato estetico. Quindi ancora una volta un triangolo in cui c'è il mondo esterno, in cui c'è la matematica e in cui c'è l'arte.
Abbiamo trasmesso alle 8 della sera. Chi ha ucciso Fermat? Cronaca di una morte annunciata. Di Pier Giorgio Odifreddi. Tecnico del suono Ezio Ivaldi. Regia di Vittorio Attamante. Alle 8 della sera, @rai.it. Per riascoltarci, www.radio2.rai.it.